Radio 1 in viva voce.
Leggendo i giornali mi sono imbattuta nell'articolo in cui questa donna ha trovato una tomba con il suo nome e ha ricollegato il fatto che questa tomba si riferisse al feto che lei aveva abortito, e mi sono fatta forza e ho chiamato il servizio del cimitero di Flaminio con estremo candore. Naturalmente non è colpa di questo povero uomo, però non si fa nessun problema attraverso il mio nome e cognome a farmi una ricerca. Mi dà la notizia così, mi dice che sì, inumato a mio nome, e mi dà la collocazione della lapide. Naturalmente la notizia mi stravolge. Per una donna che ha vissuto una cosa del genere è come un po' ripiombare esattamente a quel momento lì.
Lo sconcerto e il dolore di una delle donne che nel cimitero Flaminio di Roma ha scoperto la tomba in cui è stato sepolto a sua insaputa il feto abortito, ad indicare la sepoltura una croce con il nome della donna. Una vicenda non nuova che ha spinto ora il garante della privacy ad aprire un'istruttoria, un gruppo di parlamentari a presentare un'interrogazione al governo e l'associazione Differenza Donna ad avviare un'azione legale e a chiedere un incontro con il ministro della Salute. Speranza, di questo tema spinoso e davvero delicato ci occuperemo alle 16.30. Buon pomeriggio da Eleonora Belviso.
Buon pomeriggio anche da Claudio Tommasi. Sono le 16.09 minuti e 20 secondi in questo preciso istante. Siete all'ascolto di Radio 1 con Radio 1 in viva voce. Il nostro numero è il 335-699-2949, numero al quale attraverso il quale vi invitiamo ad esprimervi attraverso domande e considerazioni sui nostri due argomenti. Uno l'avete ascoltato, un altro è quell'argomento che domina le
giornata di oggi
in generale.
Torniamo a parlare, perché l'abbiamo fatto da poco, di elezioni negli Stati Uniti, e come sapete Donald e Melania Trump sono risultati positivi al coronavirus, sono in quarantena, stanno bene. Joe Biden, che è lo sfidante democratico, sarà sottoposto al test nelle prossime ore dopo essere stato a contatto con il presidente nel dibattito televisivo di due giorni fa, ed è evidente che le presidenziali del 3 novembre in qualche modo saranno condizionate dalla situazione sanitaria che riguarda appunto Trump e il suo staff. Allora cerchiamo di capire subito in che modo e come, grazie alle analisi del professor Mario Del Pero, docente di storia internazionale all'Istituto di Studi Politici di Parigi Sciences Po. Buon pomeriggio Mario Del Pero.
Buon pomeriggio a voi.
Abbiamo appunto appreso di questa notizia e la prima domanda che ci viene da porci è: ma come procederà ora la campagna per le elezioni?
Chiaramente dipenderà molto dall'effetto della malattia, del contagio sul presidente. Laddove il presidente si potesse ripristinare rapidamente, salterà quasi sicuramente, anzi sicuramente secondo dibattito televisivo, però poi la campagna elettorale tornerà su, diciamo così, un binario normale, e addirittura Trump potrebbe sfruttare l'occasione per rivendicare la bontà, diciamo così, del suo approccio in confronti della pandemia, della sua propensione a minimizzare il rischio della pandemia. Laddove invece dovesse avere un effetto serio, diciamo così, incapacitante sul presidente, beh, allora si apre una questione molto complicata, perché da un lato si blocca la campagna elettorale repubblicana, dall'altro si arriva al voto con un candidato assente che potrebbe stare molto male, vista l'età e anche alcune condizioni, diciamo così, mediche pregresse, ad un soggetto a tutti gli effetti a rischio, e a quel punto si aprono scenari molto complicati da immaginare, anche perché milioni di americani hanno già votato, anche perché le leggi variano da Stato a Stato per certificare le schede elettorali. È inimmaginabile, complicatissimo cambiare il candidato a questo stadio, è davvero difficile capire cosa possa accadere.
Professor Del Pero, ma è difficile capire cosa potrebbe accadere, gli scenari, però di fatto, speriamo di no, tutti auguriamo la guarigione al Presidente e a Melania, alla First Lady, però dovessero esserci qualsiasi, insomma, problemi di qualsiasi natura, che cosa prevede la giurisprudenza degli Stati Uniti? Cioè, si potrebbero rinviare le elezioni, dovrebbe essere il vicepresidente invece a portare avanti la campagna? Quali sono le regole?
In teoria le elezioni si possono rinviare, la competenza è al Congresso, è demandata dalla Costituzione al Congresso, che lo fissa con una legge federale, quindi in teoria si potrebbero posticipare le elezioni. A quel punto però la finestra tra il voto e l'insediamento del nuovo presidente che è fissato invece dalla Costituzione, da un emendamento costituzionale, a mezzogiorno del 20 gennaio diventa molto molto stretto, e c'è tutta una procedura molto complessa di riunioni dei grandi elettori, di voto palese e così via. Quindi è in teoria il Partito Repubblicano, laddove il candidato presidente venisse a mancare o non fosse in grado di svolgere la sua funzione, il Partito Repubblicano potrebbe nominare un nuovo candidato presidente che non deve essere automaticamente il candidato alla vicepresidenza, anche se è ovvio che in questo contesto Pence sarebbe la prima persona a cui si può pensare. Dovrebbe però farlo con un voto del Comitato Nazionale Repubblicano e con tempi strettissimi e, ripeto, ristampando le schede elettorali, facendo rivotare le persone. È uno scenario davvero complicato da immaginare.
Ecco, professor De Pio, stavo guardando le agenzie, abbiamo tutti ricevuto la notizia con grande tristezza, questa è la frase della speaker della Camera Nancy Pelosi, che in un'intervista, riferendosi proprio alla situazione, ha detto mi auguro che questo momento sia un'opportunità per prevedere un approccio più sensato per contenere la diffusione del virus. Insomma, non sarà facile per Trump, insomma, ammesso che anche si rimetta velocemente, non è in buona compagnia, forse, nel senso che chi ha negato i virus, vedi Bolsonaro in Brasile, vedi Boris Johnson in Gran Bretagna, poi in realtà ha contratto questo virus, forse non porterà molto bene diciamo, per il risultato del voto. Lei che dice?
Ma è come ho detto, uno scenario alla Boris Johnson, con delle settimane in terapia intensiva, sicuramente esporrebbe Trump a critiche ancora più feroci, renderebbe ancora meno credibile la razione di governo di Trump, la risposta dell'amministrazione Trump alla pandemia. Se però dovesse, contrapponiamo lo scenario Boris Johnson allo scenario Briatore, diciamo così, Trump dovesse rimettersi molto rapidamente, dicevo, potrebbe rivendicare il fatto che alla fine poco più che di un'influenza seria si tratta. Ecco. Detto ciò e battute a parte, io credo che Trump, già in grande difficoltà nei sondaggi, ecco, da questa vicenda esca male, sicuramente male, anche per l'irresponsabilità che ha accompagnato il comportamento suo, del suo entourage, la propensione a non mettere le maschere, addirittura le battute, le prese in giro di Trump durante il dibattito elettorale con Biden, perché il suo avversario invece usa sempre la maschera e prende tutte le precauzioni del caso. Sicuramente non è un bello spot elettorale per il presidente.
E allora, un'indicazione di debolezza nell'analisi che fa Trump è questa di indossare le mascherine, che sappiamo tutti essere invece fondamentali. Grazie al professor Mario Del Pero, docente di storia internazionale all'Istituto di Studi Politici di Parigi Sciences Po. Buon pomeriggio.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
E adesso una canzone che arriva da 50 anni fa, sì, infatti è uscita nel 1970, con un titolo abbastanza sintomatico, direi, ovvero L'uomo che vendette il mondo. In questo caso narra e canta di un tipo che, in cerca di gloria e facile successo, ha deciso di vendere non solo se stesso ma l'intero mondo. Gloria e successo che però si rivelano un'arma, come sempre, a doppio taglio quando si tratta di qualcosa che si scioglie come neve al sole. È David Bowie, e questo è The Man Who Sold the World.
We passed upon the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare.
despite all the millions here, we must have died alone a long, long time ago.
Anni fa David Bowie era faccia a faccia con l'uomo che vendette il mondo, The Man Who Sold the World, Eleonora.
Sì Claudio, andiamo avanti nel nostro ragionamento sulle elezioni negli Stati Uniti. Buon pomeriggio a Federico Rampini, giornalista e scrittore, corrispondente da New York e della Repubblica. Ben trovato Rampini.
Grazie, buon pomeriggio.
E molti, cioè la domanda che ci facciamo appunto è, che abbiamo fatto insieme al professor Mario Del Pere, come andrà avanti la campagna elettorale? Manca un mese più o meno alle elezioni del 3 novembre, quindi che cosa cambierà, ma soprattutto quanto gli americani, che hanno a cuore forse più il problema economico del paese, la depressione appunto economica del paese, piuttosto che il coronavirus, saranno influenzati da questa situazione nel voto?
Sì, allora rispondo alle due domande, perché ne ho colte due.
Esatto.
Come andrà avanti la campagna? Ma qualcosa già trapela dall'entourage del presidente, cioè le notizie al momento sono queste, che lui ha dei sintomi lievi, che quindi non interromperà il suo lavoro, se ne starà chiuso dentro la parte residenziale della Casa Bianca e da lì continuerà a svolgere la funzione presidenziale, il che probabilmente significa che continuerà anche a fare campagna elettorale con dei messaggi televisivi, con delle conferenze stampa, cioè anziché fare i comizi in mezzo alla folla li farà a distanza.
Anche perché il Covid ci ha insegnato in un certo modo purtroppo per forza a fare molte cose a distanza, appunto
sì,
conferenze,
sì,
quindi
sì,
diciamo è nella...
Sì, anche se lui a questo, lui resisteva molto, cioè lui era stato proprio il primo a voler tornare a fare i bagni di folla, i grandi raduni, quindi... allora vengo alla seconda parte, cioè l'impatto sulla campagna, l'impatto sugli elettori, perché non c'è dubbio che la tentazione da parte dei democratici è di cantare vittoria un po' facilmente, cioè il coronavirus ha castigato proprio il sottovalutatore capo, colui che aveva minimizzato, che aveva anche fatto un po' di negazionismo scientifico, no? A cui i democratici imputano tante inefficienze, tanti ritardi nella risposta americana, è stato colpito addirittura con una specie di castigo divino, insomma, il virus che se la prende proprio con lui. E di qui diciamo, la fretta di arrivare alla conclusione che gli elettori finalmente capiranno che la pandemia è una cosa seria, come Joe Biden va dicendo da tempo, e quindi che tutto quello che ha fatto Trump finora è sbagliato. Però, ecco, a questa narrazione di parte io contrappongo, diciamo, invito alla cautela, perché le sorprese forse non sono ancora finite. Faccio questo scenario, che è del tutto ipotetico, quindi può essere anche questo totalmente sbagliato. Immaginiamoci che i sintomi rimangano lievi, che lui intanto nel frattempo continui dalla Casa Bianca a tempestare la nazione di messaggi televisivi e quindi continui a fare una campagna molto vigorosa. Immaginiamo che tra due settimane lui esca dalla quarantena guarito, e cosa dirà agli americani? Avevo ragione io, si guarisce, non è così grave questa pandemia, occupiamoci di guarire dalla pandemia economica, dalla depressione, la disoccupazione, e su questo io sono la persona più adatta. Insomma, quindi non è ancora finita questa storia.
Questa storia, peraltro questa sua analisi corrisponde a quella anche fatta dal professor Del Pelo poc'anzi, perché diceva appunto c'è questa ambiguità, potrebbe dire appunto avevo ragione io, è stata poco più che un'influenza, vedete, non è che sottovalutavo io, sono gli altri che esagerano. Stavo guardando Rampini, le agenzie, c'è una notizia, la Casa Bianca ha aggiornato il programma odierno del presidente, ha cancellato vari incontri e l'unico appuntamento rimasto, ironia della sorte, dice un'ANSA, è una conference call sui sostegni Covid agli anziani vulnerabili.
Sì, quindi... Beh, non a caso, l'avevo notato anch'io, perché in quanto corrispondente negli Stati Uniti accreditato alla Casa Bianca ricevo continuamente gli aggiornamenti sull'agenda quotidiana del presidente, e c'era stato questo tira e molla, una prima versione prima dell'annuncio del contagio, che era una giornata normalissima, piena, con addirittura un finale in Florida per un comizio. Era previsto stasera che lui volasse in Florida per fare ancora un comizio di massa in mezzo a un sacco di gente. E poi è arrivata invece la versione epurata del programma, dove è rimasta solo questa conferenza, che va benissimo, perché così lui potrà parlare di se stesso, che è l'argomento che
non vorrà dire più. Che è anziano, però non credo che...
I 74 anni però ci sono, un po' difficile, anche se in America non esiste l'età del pensionamento obbligatorio, c'è però un'età che è l'età del Medicare, cioè a 65 anni compiuti ogni americano ha il diritto all'unica pensione veramente pubblica. Il Medicare è un programma di assistenza sanitaria, tipo sistema sanitario nazionale, e lui i 65 anni li ha compiuti,
quindi ne avrebbe diritto. Federico Rampini, abbiamo meno di un minuto, ma la sanità, noi sappiamo, e mi sono chiesta tante volte, ce lo chiediamo forse noi che siamo qui fortunati con una sanità pubblica negli Stati Uniti, dove appunto se non hai un'assicurazione hai difficoltà a farti curare, ma in questo momento di Covid, in cui ci sono situazioni così pesanti, non, diciamo, i cittadini non hanno ripensato sull'opportunità di avere invece una sanità pubblica?
Mica tanto, risponderò in modo lapidario.
Ti chiedo pochi secondi, sì, grazie.
Sì. Io è da 20 anni che combatto con la sanità americana, perché mi trasferì a vivere in California 20 anni fa. Non mi piace, è piena di difetti, però in Italia se n'è fatta una caricatura, e in questo momento le cure del Covid sono gratuite in tutti gli Stati Uniti.
Questa è una buona notizia.
Gli italiani pensano sia vero il contrario.
Bene, grazie a Federico Rampini, giornalista, scrittore, corrispondente da New York, e a presto della Repubblica, e buon lavoro.
Allora, questa grazie. È Radio 1, grazie a Federico Rampini. Qualche minuto, soltanto qualche minuto, con gli aggiornamenti sul traffico. Arriva infatti Onda Verde e apriamo la seconda parte di Radio 1 in viva voce.
Radio 1 in viva voce.
Radio in via voce, sono le 16:30 e 45 secondi. Alcuni messaggi sono già arrivati al nostro 335-699-2949 e hanno un po' anticipato quello che sarà il tema di questa nostra seconda parte, messaggi ai quali daremo spazio nel corso della trasmissione, ma concentriamoci su quelle che sono le voci con cui andremo a colloquiare, attraverso le quali cercheremo di capire di più su un argomento, come dicevi tu Eleonora, molto delicato, molto spinoso, sofferto.
È un argomento per cui è anche difficile trovare le parole giuste, le parole che non urtino le sensibilità diverse di ognuno di noi, che tengano in conto i diritti delle donne e la sensibilità e la sofferenza delle donne. La storia, l'abbiamo già annunciata nei nostri titoli, è quella di donne che a Roma hanno scoperto casualmente che nel cimitero Flaminia, appunto, della capitale, c'è un luogo dedicato alla sepoltura dei feti abortiti, con le croci che indicano il nome della mamma che appunto ha perso i bambini, o in modo spontaneo o con aborti terapeutici, perché qui si tratta di una fascia tra le 20 e le 28 settimane, quindi in genere aborti appunto terapeutici oppure spontanei. È una storia davvero così difficile, la affrontiamo intanto con Elisa Ercoli, presidente dell'Associazione Differenza Donna. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ben trovata. Si è subito mobilitata Elisa Ercoli e l'associazione per raccogliere la sofferenza, anche l'indignazione di tante donne. Prima però di entrare con lei nel dibattito, vorrei proporre a lei e agli ascoltatori l'intervista che Valeria Volatile ha realizzato con una di queste donne, Laura, che ha fatto un aborto terapeutico e poi ha scoperto appunto questa dolorosa verità. Ascoltiamola.
Un
una lezione non solo della privacy come lo sarebbe per tutte le persone, ma proprio del sentirsi donna in una sfera assolutamente intima e privata che non capisco come possa diventare così oggetto di una libera decisione di altri.
Su una di quelle croci di legno del cimitero Flaminio di Roma c'è anche il suo nome e il suo cognome. Laura l'ha scoperto solo ieri ed è ancora molto scossa. Un secondo trauma per lei dopo quello dell'aborto terapeutico fatto nel 2012.
Quel momento lì, che come lei può immaginare è un momento piuttosto drammatico in cui non è che si ha proprio una piena coscienza di sé, di certo nessuno mi mise davanti ad una scelta, nessuno mi disse che il feto allora sarebbe stato sepolto a carico dell'ospedale o dell'ASL, nessuno mi disse niente.
Nessuno le disse niente e Laura, come anche altre donne, ha scoperto di quello che viene chiamato il giardino degli angeli leggendo la denuncia mercoledì scorso di una ragazza romana.
Consultandomi con la mia famiglia, io inizialmente non avevo fatto questa associazione, forse in modo ingenuo ritenevo che fosse un caso sporadico, se non che poi ovviamente mi sono in qualche modo illuminata e mi sono fatta forza e ho chiamato il servizio del cimitero di Flaminio.
Alla terza chiamata le ha risposto un impiegato del cimitero e cosa le ha detto?
Con estremo candore, naturalmente non è colpa di questo povero uomo, però non si fa nessun problema attraverso il mio nome e cognome a farmi una ricerca, mi dà la notizia così, mi dice che sì, che un feto inumato a mio nome, che riporta il mio nome e mi dà la collocazione della lapide, il settore, la fila, eccetera. Naturalmente la notizia mi stravolge, è un po' in qualche modo una seconda violenza. Per una donna che ha vissuto una cosa del genere è come un po' ripiombare esattamente a quel momento lì.
Lei ha preferito mandare i suoi genitori ieri al cimitero Flaminio a cercare quella croce. Cosa hanno trovato?
Hanno trovato una situazione a dir poco agghiacciante, una discarica a cielo aperto di croci di legno completamente divelte e marce. Per la mia, nonostante avessi dato loro ovviamente la collocazione fornitami dal cimitero, comunque hanno dovuto penare finché hanno ritrovato il mio nome in una targhetta biadita ma ancora leggibile, praticamente sotto terra sotto un ammasso di croci buttate.
Cos'è che le fa più male di questa vicenda?
Il tipo di violenza che una donna può sentire dopo quello che ha già subito, spesso soprattutto dall'ambito cattolico, ma non solo, si pensa che fare un aborto o ancora di più un aborto terapeutico sia una passeggiata, già una scelta che investe la donna di una serie di enormi e atavici dubbi ed è una scelta sofferta e molto intima e soprattutto l'idea che comunque in qualche modo quello era un figlio che non c'è più e che è stato sepolto secondo delle procedure che assolutamente non sono quelle che avrei fatto io e che in ogni caso per le quali avrei voluto ovviamente essere informata. Nella fattispecie non sono credente, il fatto che il mio nome sia attaccato ad una croce, non mi hanno interpellato ovviamente su cosa dovesse essere scritto su quella lapide, niente.
Lei ieri ha subito chiamato la ginecologa che fece l'aborto, cosa le ha detto?
La mia ginecologa, una persona straordinaria, perché in questo mondo di obiettori di coscienza è una delle 4, massimo 5 persone che hanno dedicato la loro carriera, la loro non carriera, perché diciamolo pure, i ginecologi che fanno aborti terapeutici non avanzano, sono visti come dei medici di basso livello, invece fanno un'operazione di aiuto straordinario. Lei è rimasta indignata, ha detto adesso io inizierò una battaglia senza precedenti, per cui si sta già mettendo in contatto anche con l'associazione alla quale mi sono rivolta io, che è Differenza Donna.
Di una cosa è certa, Laura, su questa vicenda vuole fare luce e andrà avanti nella sua battaglia.
Io intendo andare fino in fondo e voglio la garanzia che questa procedura venga modificata, non è accettabile, non so quale sia il sistema per cui si arrivi e alla totale insaputa delle donne nella sepoltura in questi termini, non lo so, ma non può esistere in un paese civile.
Ecco, questa è la testimonianza di Laura, intervistata da Valeria Volatile, un'intervista davvero densa e anche che apre tanti interrogativi. Leggevo peraltro sulla Repubblica oggi un articolo, un'altra donna che dice: hanno voluto farmi sentire morta, seppellita, sembra una punizione poiché lì c'è il mio nome. E quindi insomma qualcosa veramente che turba. Elisa Ercoli, tanti temi che apre questa intervista. Allora, la privacy è uno dei temi, perché addirittura noi lo vediamo ogni giorno: se dobbiamo prendere informazioni anche semplicemente sul risultato di un'analisi al telefono e non siamo lì in presenza, non ci danno il risultato. Quindi c'è un'attenzione alla privacy che in questo ambito invece sembra del tutto dimenticata. Poi c'è la questione anche appunto del non comunicare alle donne e quale sarebbe stato poi l'esito di questa sepoltura, chi se ne sarebbe occupato, insomma la sorpresa. E poi c'è il tema della legge 194 del 78, che ancora oggi appunto è in un certo modo sotto attacco, e questo potrebbe essere quasi, diciamo, un aspetto legato a questa legge che per certi versi è ancora appunto attaccata. Elisa Ercoli, da dove partiamo? Voi volete fare un'azione legale?
Allora sì, prima di tutto noi stiamo esprimendo tutta la nostra solidarietà, ma anche il nostro sostegno a tutte le donne che si sono rivolte a noi come Laura. Ormai, allora, sino a poche ore fa erano 50, ma stanno arrivando tantissimi altri messaggi, sia tramite Messenger sui social di Differenza Donna, sia contattandoci direttamente al telefono della nostra sede principale. Noi siamo inorridite, perché tutte le donne ci raccontano la stessa storia che ha raccontato Laura, quindi prima di tutto di non aver espresso un consenso, ma anche chi invece ha avuto richiesto se aveva il desiderio di una sepoltura e che aveva invece espresso un dissenso rispetto a questo, e invece poi si è vista andando a fare le ricerche il proprio nome e cognome scritto su queste croci. Noi siamo andati di nuovo al cimitero Flaminio anche oggi, perché abbiamo scoperto che non è soltanto il blocco 108 interessato a questa situazione, dove già avevamo trovato 150 croci, ma anche altri lotti come ad esempio il 92, e ci rendiamo conto che quindi è una situazione che va avanti sicuramente da molti anni e che sicuramente riguarda tantissime donne. Soltanto nell'808 ce ne sono circa 150 di croci, e sia nell'808 che nell'892, accanto alle croci che sono piantate a terra, ce ne sono tante altre che invece sono state tolte e che sono buttate in un angolo senza neanche preoccuparsi di smaltirle o di allontanarle, dove i foglietti si trovano sparsi e dove molte donne oggi si sono recate per vedere se c'erano anche i loro nomi. Quindi questa storia sta diventando sempre più larga, e per noi l'obiettivo è ovviamente quello di avere giustizia, di capire chi sono i responsabili di questa vicenda orribile che abbiamo scoperto tutte casualmente e che rappresenta una vera violazione dei diritti umani e delle libertà delle donne, così come avete detto voi, riguarda tantissimi ambiti che non sono soltanto quella della privacy, ma che sono quelle anche della violazione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, e che riguarda anche appunto il consenso o non consenso che si è dato. Noi riconosciamo anche in questa scrivere il nome e cognome della madre un vero e proprio accanimento contro l'autodeterminazione delle donne, una totale limitazione dei diritti e della cittadinanza delle donne, e infatti per questo stiamo organizzando un'azione legale collettiva che rappresenti veramente le individualità, ma anche la collettività di tutte le donne. Non sono soltanto violate quelle che hanno ritrovato i loro biglietti, ma tutte le donne che evidentemente in questo paese dobbiamo ancora lottare per avere una piena cittadinanza. Un'altra questione importante è che noi stamattina abbiamo depositato un esposto alla Procura della Repubblica dove abbiamo raccontato tutti questi fatti e dove abbiamo chiesto all'autorità giudiziaria di ravvisare tutti quanti i reati che si sono compiuti su questa storia, e su questo andremo a fondo, per cui stiamo scrivendo anche una lettera al ministro Speranza per chiedere
per incontrarlo. Elisa Ercoli, la interrompo perché volevo far ascoltare, anzi saluto subito il professor Alberto Gambino, giurista ordinario di diritto privato all'Università Europea e presidente dell'Associazione Scienze e Vita. Ben trovato Alberto Gambino.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio. Volevo far ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con Adele Orioli, che è responsabile delle iniziative legali dell'UAR, cioè l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Perché? Perché da anni Adele Orioli si occupa di questi cimiteri appunto dedicati a feti con nomi di donne. Questo avviene sulla base di una serie di leggi che variano da territorio a territorio e sulla base di una legge del 90 sul regolamento nazionale di polizia mortuaria, poi è stata anche un decreto del 2003, ma insomma ascoltiamo Adele Orioli che ci introduce a questo tema che non è nuovo per il nostro paese.
A dir la verità, la vicenda che ha fatto tanto scalpore deriva da una normativa nazionale del 1990, nello specifico non esistendo una normativa regionale del Lazio, poi da convenzioni del Comune di Roma, sia con l'AMA sia con associazioni private come Difendiamo la Vita con Maria, che vengono rinnovate di anno in anno, l'ultima volta appunto anche solo l'anno scorso, dove esistono peraltro legislazioni regionali, capofila la Lombardia nel 2007, la Lombardia di Formigoni, la legislazione è ancora più penalizzante e criminalizzante di quanto avvenga secondo il DPR nazionale. Ci sono legislazioni regionali che impongono la sepoltura anche per gestazioni inferiori alla 20ª settimana e poi anche perché appunto sono in vigore convenzioni che anche fino alla 28ª settimana i feti non richiesti, non reclamati dalle famiglie possono venire sepolti con funerale religioso e benedizioni da queste associazioni private che stipulano protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e che dovrebbero anche essere laiche. A cicli vi sono scandali in tal senso, appunto c'è stato nel 2007 per la Giunta Formigoni, a Torino nel 2015 proprio per un identico problema di privacy è stato modificato il regolamento del cimitero monumentale. Speriamo ecco che questa sia la volta buona per non far finire nel dimenticatoio quello che a nostro parere è assolutamente una maniera errata di tutelare i diritti della donna.
C'è anche un problema forse di discriminazione dal punto di vista economico.
Senz'altro ci si pone di fronte anche una questione economica e soprattutto un'inaccettabile questione di diritto a pagamento. Cioè l'unico modo che ad esempio adesso a Roma una donna per non vedere il suo nome apposto su una croce è quello di richiedere personalmente la tumulazione del feto, ma in questo caso deve ovviamente assumersene anche tutti gli oneri, e teniamo presente che ad esempio è obbligatorio il carro funebre, è obbligatorio la tumulazione in fossa singola, insomma una non indifferente peso economico a fronte di quello che dovrebbe essere la tutela di un diritto alla riservatezza più che sacrosanto. Mi auguro che non tra pochi giorni se ne smetta di parlare, che la prossima normativa regionale o nazionale non sia ancora invece più retriva e criminalizzante.
E allora questa l'analisi di Adele Orioli, che è responsabile, abbiamo detto, delle iniziative legali della UAR. Io questa mattina sono rimasta colpita anche da un articolo di Antonella Mariani su Avvenire che scrive, che si intitola "Ma che parole usiamo per quei figli non nati?". Allora Antonella Mariani analizza tutti i temi che abbiamo enunciato, analizzato noi finora, e poi dice però dobbiamo ricordare che la sepoltura dei morti è un segno di misericordia e civiltà di cui non possiamo privarci pena la nostra umanità. Dal mondo cattolico ho letto anche reazioni di molti, insomma, che dicono no, non bisogna assolutamente esporre il nome della madre, però il feto va sepolto. Alberto Gambino, qual è la sua idea? Che idea si è fatta di questa situazione?
Dunque, io ho un'idea di tenere un po' separati due aspetti. Senz'altro il tema della lesione al dato personale, alla privacy della mamma è molto importante, e quindi non c'è dubbio che qui si è commesso un errore nel attribuire quel riferimento al nome della madre dentro questo segno che in qualche modo contraddistingue il luogo dove è sepolto il feto. E questo è un piano. Poi c'è un secondo piano che invece riguarda i feti. Sono un chi o sono una cosa? Perché se sono un chi, e cioè sono un essere umano, una loro identità comunque ce l'hanno, non possiamo levargliela, diciamo ce l'hanno naturalmente, hanno avuto una piccolissima biografia, minuscola, fatta di pochi giorni, di pochi mesi, ma quel chi comunque ha avuto un inizio e una fine della sua vita. A questo punto un'identità ce l'ha quel feto, non va utilizzato ovviamente il nome della madre, ma neanche un numero, neanche un codice. Nei momenti più aberranti della nostra storia gli esseri umani sono stati identificati con dei numeri e con dei codici. Allora, se troviamo un accordo su questo, si può ovviamente dare tutto il rispetto della dignità di comunque un essere umano che volenti o nolenti tale era, e che a questo punto può essere seppellito, e come in fondo anche Avvenire dice oggi, non si nega a nessuno la sepoltura. Ripeto, questo non tocca minimamente invece l'aspetto del collegamento con colei che ha praticato in quel caso l'interruzione della gravidanza. Quindi teniamo scissi i due aspetti.
I due aspetti. Mi pareva di aver letto che per esempio nel cimitero monumentale di Torino si sarebbe risolta, diciamo, trovato un compromesso, perché sono diciamo le persone che lavorano al cimitero e che si occupano di questi aspetti a dare un nome, così, un nome di fantasia al feto. Però diciamo c'è anche un altro tema, però professor Gambino, ho anche sentito commenti, per esempio una donna ebrea che ha detto: però io mi sono sentita colpita due volte perché la croce non è il mio diciamo il mio credo, e per cui chi è che decide, oppure un ateo come per esempio abbiamo ascoltato prima, chi è che decide che quella tomba deve avere una croce?
Non c'è dubbio, qui è evidente che se non c'è un'indicazione da parte di colei che ha praticato l'interruzione, perché poi la legge, questo DPR che è stato evocato, in effetti fa riferimento ai parenti o a chi per essi, e quel chi per essi viene utilizzato dalle associazioni per poter loro praticare questa sepoltura, allora in questi casi è evidente, ma questo sta nelle cose, che questa attribuzione anche potremmo dire di identità religiosa, ma come del resto avviene anche con i bambini nati, cioè c'è una fase della loro vita dove evidentemente il contesto familiare un po' contraddistingue, pensi al tema del battesimo, si viene battezzati, non c'è consapevolezza di colui che
infatti viene c'è un ascoltatore quindi... che dice: ma se questi appunto feti non sono stati battezzati, ovviamente perché una sepoltura con la croce, insomma i temi diciamo quasi di bioetica sono davvero tanti, professor Gambino. Ecco, no, non l'ho interrotta, prego, stava
chiedendo. Ecco, sono assolutamente concorde nel trovare aprire una discussione, però ecco, mi raccomando, cerchiamo di non strumentalizzare né da una parte né dall'altra. Certamente è stato un errore ed è un errore indicare il nome di colei che ha praticato l'interruzione, allo stesso tempo però dobbiamo trovare una modalità per rispettare anche la dignità di questi feti che comunque hanno una loro biografia piccola, minuscola, che però sono esistiti, cioè la storia non si può cancellare, pur una storia piccolissima. E io credo che se davanti a questo orizzonte ci si confronta con grande serenità, si trova una soluzione che probabilmente va bene per tutti, perché anche giustamente coloro che si sentono toccate, in qualche modo violentate perché è stato esposto il loro nome, allo stesso tempo non credo che in assoluto rifiutino l'idea che senza quel riferimento al proprio nome non si debba in alcun modo occuparsi di un'eventuale sepoltura del feto.
Molto chiara il pensiero di Alberto Cammino. Torno da Elisa Ercoli, presidente associazione Differenza Donna. Allora, lei che ipotesi, diciamo, come accoglie le parole di Alberto Gambino? Peraltro sottolineo quello che aveva detto anche Adele Orioli, avevo letto, lei dice: come mai però un comune che dovrebbe avere una gestione laica affida poi la sepoltura delle associazioni religiose e che quindi ovviamente utilizzano quel simbolo religioso, quello della croce, insomma sono tanti anche qui appunto i temi, però la mediazione proposta al professor Gambino, Elisa Ercoli.
Il professore sa benissimo che su questo tema non c'è una
nettezza come invece lui ha rappresentato. Nessuno ha affermato nel nostro stato laico che i feti sono una persona, e quindi questo che lui dice non è assolutamente né un fatto nella realtà né un fatto di diritto. E su questo, poiché noi abitiamo in un luogo, in un stato laico, non è affermato da nessuna parte, per cui molte donne, ma comunque non riguarda l'individualità, ma riguarda appunto il nostro sistema normativo, per il nostro sistema normativo gli aborti terapeutici tra la 20ª settimana e la 28ª settimana non sono ancora persone, infatti non c'è l'obbligo di dargli un nome o un cognome e di fare tutto quello che invece è un iter nel momento in cui sono già riconosciuti esseri viventi e persone. Quindi insomma direi che il professore si è lanciato un pochino avanti oltre l'ostacolo, che è invece un ostacolo che noi difendiamo all'interno di uno stato laico, così come tante donne, ma così come tante organizzazioni, come abbiamo sentito prima la dottoressa, e così come altre. E questo è un discorso, appunto, come dicevate anche voi, è un discorso che appartiene proprio ai principi della bioetica e sulla quale si sta molto ragionando, e quindi direi che la posizione del professore è la sua posizione, ma non è la posizione né di diritto né di fatto.
Quindi trovare una mediazione, come sappiamo, è molto difficile, perché l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, proprio le sensibilità sono molto diverse. È vero che vanno utilizzate parole con attenzione, con sensibilità, però poi si arriva di fatto a quello che Elisa Ercoli richiama il nostro ordinamento, e quindi delle valutazioni vanno fatte anche sulla base delle norme. Alberto Gabino vuole replicare?
Sì, no, dunque cerchiamo di mettere in bocca parole che non sono state dette. Io non ho usato l'espressione persona, che è una concezione filosofica, ho usato l'espressione essere umano, e guardi che tutti sono d'accordo che quel feto era un essere umano. Che cos'era altrimenti? Un essere animale o un essere minerale? Che cos'era? Era un essere umano, obiettivamente. Questo è acclarato da tutti i libri di bioetica, e davanti a questa dose di umanità di questo essere, io ritengo che ci sia anche una dignità. Quindi non scomodiamo categorie di cui non ho assolutamente parlato. È innegabile che lì c'era una vita, tant'è vero che poi è stata interrotta.
Molto chiara la posizione, Alberto Gambino. Noi siamo in chiusura, però volevo chiedere, professore, ma lei reputa che, come viene detto più volte, che per esempio la legge 194 del 78, sappiamo ci sono tanti obiettori di coscienza, è difficile per una donna che fa questa scelta dolorosa poi arrivare a un percorso che non sia difficile, traumatico, lento, ritiene che ci dovrebbe essere però anche un'attenzione nell'applicazione delle leggi e nel miglioramento probabilmente di una legge? Sappiamo che gli aborti sono molto diminuiti, anche se oggi abbiamo parlato di quelli terapeutici, non di quelli entro il terzo mese.
Sì, guardi, io sono convinto che quello che comunque ci accomuna tutti è sapere che comunque ogni aborto è un dramma per la donna, e molti di noi ritengono anche che c'è una lesione a una vita umana, e bisogna fare di tutto per attenuare questi drammi che si vanno a trovare quotidianamente. E come farlo? Secondo me attraverso istanze sociali, non tanto di ideologiche o conflitti.
Quindi niente ideologia.
Delle condizioni per recuperare laddove...
Pochi secondi, davvero siamo in chiusura, però abbiamo capito. Il professor Alberto Gambino, che salutiamo, giurista, Elisa Ercoli, presidente dell'Associazione Differenza Donna.
Ci risentiamo domani.